Megnetti, sono in collegamento sì. dalla splendida cornice della città di Trieste, un crogiolo di culture, una città spazzata dalla bora, una specie di piccola Vienna sull'acqua.
Vabbè, Mautino, ma cos'è questo? Neanche un inviato degli anni 60 del giornale Radio Rai avrebbe detto cose del genere. Le parole sono importanti, anche solo parole, no?
Ho deciso di giocarmele tutte. Ho detto, se devo buttare via la mia collaborazione col Post, lo devo fare proprio col botto.
Esatto, la rigidità sulle parole, ma anche la flessibilità in realtà del Post, messo duramente alla prova in questo contesto. Questo siparietto era per introdurre in realtà una novità importante che è stata poco pubblicata dal Post, che è il nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista libro che con ogni numero racconta e spiega bene per l'appunto dei singoli argomenti. E questa volta Mautino si intitola Sono solo parole, non a caso, no?
Sì, che poi non sono mai solo parole, davvero. Comunque il nuovo numero di Cose spiegate bene uscirà in libreria il 12 novembre, ma abbonate e abbonati possono già acquistarlo sul sito del Post e riceverlo a casa o dove vogliono.
Eh sì, noi siamo una specie che si è circondata di parole, siamo anche l'unica ad averlo fatto in modo così sistematico, se vogliamo vederla da un punto di vista scientifico, e non soltanto le parole pronunciate come quelle che sentite all'interno del nostro podcast, ma ovviamente soprattutto quelle scritte. Abbiamo costantemente gli occhi su degli schermi, dei nostri telefoni per esempio, e leggiamo un po' di tutto, sperabilmente anche spesso gli articoli del Post.
Come in ogni numero, gli articoli sono scritti in parte dalla redazione del Post e qui al microfono abbiamo uno degli autori.
Presente.
E poi ci sono degli autori ospiti, in questo caso parliamo di Stefano Bartezzaghi, Marco Cassini, Chiara Galeazzi e Ilaria Padovan.
E quindi troverete un po' di tutto, l'indice come sempre è molto vario, si va dalla lingua delle intelligenze artificiali che sta avendo poi un impatto anche sul modo in cui parliamo e poi anche l'esperanto, ve lo ricordate? Che fine ha fatto l'esperanto? C'era un momento in cui era tantissimo di moda parlarne, adesso dov'è? E poi le lingue inventate nella letteratura e nel cinema, oppure ancora quella usata nei tribunali e nelle sentenze, quindi il legalese. E poi parliamo anche di parole ed espressioni che usiamo spesso, a volte a sproposito, come pantarei, cringe, movida e poi anche il tanto discussissimo schwa. Insomma, ce n'è per tutto in questo caso.
Esatto, Megnetti, però intanto oggi facciamo la puntata perché è bella lunga e bella intensa e parliamo della brutta fine di una terapia contro l'Alzheimer, di che cosa è veramente una luna, di collisioni in volo e di ermellini olimpici. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
C'è una storia che seguiamo fin dall'inizio di Ci vuole una scienza.
Eh sì, se non sbaglio addirittura è la seconda puntata di Ci vuole una scienza in assoluto, tanto
tempo
fa.
22 aprile del 2022.
Mamma mia.
E in quella puntata eravamo anche un po' impacciati, se andate a riascoltarci facciamo anche tenerezza. Comunque vi raccontavamo di un'azienda farmaceutica texana che fino al 2017 produceva degli analgesici oppioidi e poi però nel giro di 5 anni si è trovata a essere quotata in borsa, accusata di frode, indagata dagli enti regolatori e poi oggetto anche di scalate di speculazioni economiche.
Parliamo dell'azienda Cassava, forse ve la ricordate, e del farmaco Simufilam, che avrebbe dovuto ripristinare la normale forma e il funzionamento di una proteina che si chiama filamina A e che si deforma nel cervello delle persone con malattia di Alzheimer. L'ipotesi scientifica era che questo farmaco avrebbe rallentato la demenza e ridotto quindi la degenerazione cognitiva che è provocata dall'Alzheimer. L'azienda aveva detto di aver superato con successo la fase 2 della sperimentazione clinica, ottenendo un risultato quindi importante poi anche sul piano economico. Le azioni infatti erano aumentate del 1500% dopo quell'annuncio, arrivando a fare anche una valutazione della società che era pari a circa 5 miliardi di dollari.
Una storia già sentita e anche già raccontata per altri ambiti. Quello studio però non convinceva del tutto la comunità scientifica. Era stato condotto su un gruppo molto piccolo di persone, solo 50, senza un campione di controllo e senza usare un protocollo cieco. Quindi, di fatto, tutti i partecipanti prendevano il farmaco e lo sapevano, rendendo impossibile misurarne l'efficacia. diverse riviste scientifiche che avevano pubblicato gli studi condotti dai ricercatori dell'azienda o magari vicini all'azienda avevano avviato delle indagini interne, ritirandone poi alla fine una buona parte, e sempre in quegli anni era venuto fuori un caso di short selling, quindi di vendita allo scoperto applicato alla denuncia di possibili frodi scientifiche.
Nel 2021 due neuroscienziati, Geoffrey Pitt e David Brett, avevano presentato un esposto alla Food and Drug Administration, la FDA, quindi l'agenzia che si occupa dei farmaci negli Stati Uniti, e avevano denunciato delle gravi preoccupazioni sull'integrità e l'affidabilità dei risultati di quello studio. L'apertura di un'indagine aveva fatto crollare le azioni in borsa dell'azienda in quel caso, che era esattamente quello che volevano ottenere poi i due scienziati, visto che avevano avviato un'operazione di short selling. Punto.
In pratica, i due scienziati avevano scommesso sulla perdita di valore delle azioni, agendo però scorrettamente per raggiungere l'obiettivo, un po' come nel film Una poltrona per due.
Sì, in quel caso mi pare fosse il succo d'arancia, era tutta una cosa.
Sì, certo, succo d'arancia surgelato.
Esatto, i future del succo d'arancia, sì. Una cosa del genere, ecco. Cassava aveva reagito negando ogni illecito, però al di là delle questioni economiche, al centro delle indagini c'erano diversi studi che erano stati condotti da un ricercatore che si chiama Ouyang Wang, che è un neuroscienziato della City University of New York ed era anche stato co-sviluppatore del Simufilam. Dalle analisi effettuate sugli studi pubblicati da Wang erano emerse molte criticità.
C'erano diverse fotografie alterate, in particolare quelle riferite ai Western blot, che è un test che si fa per distinguere delle proteine all'interno di un campione di tessuto, per esempio. Il risultato di questo test è una lastra con tante barrette nere, un po' come in un codice a barre. Il Western blot è uno dei test più interessati dalle manipolazioni, perché acquisendo digitalmente queste lastre, poi è molto facile isolare una di queste barrette, spostarla, clonarla, cancellarla. Insomma, un po' come quando sulle foto del telefono si seleziona un elemento, il classico palo della luce oppure l'ex, così, e lo si cancella.
Ah, ecco, un esempio a caso.
Così per dire.
Certo. Allora, la City University aveva chiesto a Wang di fornire le lastre e i dati originali, così da verificare che cosa fosse successo, però lo scienziato aveva prima preso tempo, poi aveva detto che i dati stavano in un disco rigido che nel frattempo si era danneggiato e che quindi, insomma, il cane gli aveva mangiato i compiti, sostanzialmente.
Nel frattempo sono successe due cose. La prima è che sulla base proprio delle pubblicazioni di Wang e dei risultati deboli di quello studio di fase 2, la Cassava ha avviato anche la fase 3 della sperimentazione, quella che dovrebbe poi portare all'approvazione del farmaco. A novembre 2024 avevamo dedicato un'altra puntata a questa storia, vi abbiamo detto che la seguiamo fin dall'inizio,
eh sì.
E volevamo proprio darvi conto dell'interruzione da parte di Cassava di quello studio di fase 3, perché il Simufilam di fatto non aveva portato a una riduzione significativa del peggioramento cognitivo dei pazienti che hanno la malattia di Alzheimer, e questi test non li stavano più conducendo solo su 50 persone come nel caso precedente, ma su 1900.
La seconda cosa che è uscita è che Wang è stato incriminato per aver frodato i National Institute of Health, che è la principale istituzione di ricerca pubblica degli Stati Uniti, per circa 16 milioni di dollari, che sono sostanzialmente finanziamenti che aveva ottenuto per condurre proprio quegli studi sul Simufilam. L'Alzheimer è una malattia molto diffusa, l'abbiamo raccontato in diverse occasioni, colpisce circa 30 milioni di persone in tutto il mondo, e non stupisce che ci sia un grande interesse economico e che gli investimenti siano anche molto alti da parte soprattutto dell'ambito farmaceutico. Non stupisce nemmeno che con aspettative così alte ci sia chi abbassa un po' la guardia e chi, diciamo, probabilmente un po' se ne approfitta. Torniamo quindi oggi su questa vicenda perché c'è stato uno sviluppo recente e inaspettato dopo aver visto le puntate precedenti.
Alla vigilia dell'inizio del processo per Wang, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha ritirato improvvisamente le accuse. La decisione è arrivata poco dopo la diffusione di una lettera inviata il 30 maggio scorso dalla City University di New York all'Ufficio federale per l'integrità della ricerca. In questa lettera si afferma che sebbene una commissione investigativa avesse riscontrato riscontrato dei segni di manipolazione impropria delle immagini, quindi quelle barrette che in qualche modo compaiono, scompaiono, si spostano, e questo avveniva in decine di studi di Wang. L'università aveva concluso che Wang non si era reso responsabile di cattiva condotta scientifica, quello che gli americani chiamano misconduct, sulla base di quello che l'università ha definito lo standard probatorio elevato utilizzato proprio dalla commissione investigativa.
E a dirla tutta, non si sa perché il Dipartimento di Giustizia abbia ritirato le sue accuse. La lettera non sembra sufficiente, infatti, a farla cadere. Su questo la rivista Science, che segue la vicenda fin dall'inizio, ha avanzato alcune ipotesi che vi riportiamo brevemente. Allora, potrebbero esserci delle cose che non sappiamo, quindi comunicazioni private o documenti che sono stati forniti direttamente al Dipartimento, e ovviamente di quelli chissà cosa c'è dentro. Potrebbe anche essere che gli avvocati del Dipartimento di Giustizia si siano resi conto di non riuscire a reperire rapidamente i nuovi documenti per continuare a costruire il caso, una difficoltà che Science attribuisce anche al periodo di shutdown di cui si sta parlando tanto in queste settimane, che è l'interruzione delle attività amministrative del governo, che è iniziato il 1 ottobre 2025, perché in sostanza non si mettono d'accordo su quanti soldi spendere e come.
Sul bilancio, ed è una cosa che succede spesso da quelle parti. Potrebbe però, sempre per Science, essere anche una decisione strategica di qualche tipo per evitare ulteriori complicazioni. Sta di fatto che per Wang la storia sembra finire qui, con una multa di $50,000 e l'interruzione del suo contratto di docenza e di ricerca alla City University di New York. Nel frattempo l'azienda Cassava ha dovuto pagare a sua volta una multa di $40 milioni proprio per le dichiarazioni fuorvianti sui propri studi clinici.
E questa, possiamo dirlo, Mautino, è una storiaccia che probabilmente non avrà altri sviluppi rilevanti, ma una cosa al fondo è bene dirla e focalizzarla. Quello del Simufilan non è il primo caso di linea di ricerca sulla malattia di Alzheimer che parte col botto, con tantissimo interesse e tantissimi finanziamenti, e poi si spegne in maniera più o meno rumorosa, più o meno decorosa. E il problema è quello che succede poi nel mezzo, no? E chi ci resta anche nel mezzo, come del resto hai raccontato anche di recente nel tuo ultimo libro Vertigine.
Eh sì, e in Vertigine racconto proprio una storia che riguarda sempre la malattia di Alzheimer, anche se poi il farmaco è diverso. Nel 2006, sulla prestigiosa, lo diciamo sempre, rivista scientifica Nature, era stato pubblicato uno studio che proponeva un ruolo cruciale per una specifica forma di proteina beta amiloide proprio nel accelerare la progressione della malattia di Alzheimer. Questo studio divenne abbastanza velocemente uno dei più influenti nel campo, con oltre 2300 citazioni, quindi altri 2300 studi che lo citavano, e contribuì poi anche in modo significativo a consolidare l'ipotesi che attribuisce a queste placche di beta amiloide proprio l'origine della malattia, fornendo quindi una base scientifica per lo sviluppo di farmaci volti a contrastare l'accumulo di queste placche di amiloide, un po' tutto sempre collegato, no?
Eh sì, e tuttavia a partire dal gennaio 2022 la solidità di quello studio ha iniziato, possiamo dire, a vacillare. Sulla piattaforma online PubPeer, che è dedicata alla discussione successiva alla pubblicazione degli studi scientifici, degli investigatori indipendenti, come per esempio il neuroscienziato Matthew Shrug, che è stato coinvolto anche nella storiaccia di Cassava che vedevamo prima, e anche la microbiologa Elizabeth Beck, hanno iniziato a segnalare diverse anomalie, anche gravi, in quello studio. Le loro analisi sono state molto meticolose e hanno evidenziato delle sospette alterazioni, anche duplicazioni e vere o proprie manomissioni in alcune delle immagini che erano cruciali per avvalorare quello studio. Le accuse puntavano al fatto che i dati fondamentali a sostegno di quelle conclusioni nell'articolo sembravano essere artefatti.
E nonostante la crescente eco di tutte queste preoccupazioni, che poi era stata amplificata anche da un'inchiesta dell'altra rivista prestigiosa Science nel luglio del 2022, il percorso verso un riconoscimento ufficiale del problema e anche poi la sua correzione è stato, come poi spesso accade in questi casi, molto lungo e anche molto complesso. Infatti solo il 24 giugno del 2024, quindi a più di 2 anni e mezzo dalle prime segnalazioni pubbliche e dopo anche una lunga indagine interna, la rivista Nature ha ufficialmente ritirato l'articolo.
Questo episodio ci racconta che c'è sicuramente uno spreco di risorse, però quello che è ancora più grave è poi la creazione delle false speranze, no? La costruzione di interi filoni di ricerca basati su prove molto deboli, che però almeno all'inizio non lo sembrano, per quel meccanismo di cui dicevamo all'inizio, per cui quando le aspettative sono tanto alte, beh, si tende un po' ad abbassare gli standard e quindi anche a farsi prendere forse dall'entusiasmo.
Sì, e il risultato è che quando poi le magagne vengono fuori, perché prima o poi vengono fuori, chi ci perde è e la fiducia nella scienza, con grande vantaggio per chi invece se ne vuole approfittare.
Allora, 2025 PN7.
Magneti, ma no, sì. No, ma non dare la password del podcast, non si fa.
No, no, ma non è la password, è comunque un modo per sbloccare un argomento che non trattiamo da una decina di puntate, penso sono andato a controllare e a contarle.
Ma come siamo stati bene in queste 10 puntate, eh? Come?
Ma staremo bene anche in questa e parliamo di spazio, però lasciamo stare i miliardari spaziali che sono tanto invisi a Matteo Bordone, così non ci viene poi a molestare dopo nelle nostre chat private. Ci occupiamo invece di una nuova arrivata nel nostro vicinato cosmico che si chiama appunto 2025 PN7.
Che non è infatti una password di Magneti, però è una nuova luna della Terra, anzi no, poi forse, forse sì, più o meno, diciamo che non si è capito benissimo e non è che non l'ho capito solo io.
No, a guardare alcuni titoli che sono circolati nei giorni scorsi, devo dire anche sui giornali internazionali, quelli di solito un po' più severi, si è creata un po' di confusione intorno a questo nuovo avvistamento, diciamo poi che succede quasi sempre, ogni volta che viene scoperto un corpo celeste che sembra che giri intorno alla Terra in un modo simile alla nostra cara vecchia Luna, beh, ci cascano un po' tutti.
Esatto, e tutti parlano di una nuova Luna che si aggiunge a quella che già conosciamo, però ovviamente, provate a indovinare, le cose sono più complicate di così.
Esattamente, 2025 PN7 è stato scoperto lo scorso agosto 2025, da qui deriva quel 2025, dall'osservatorio di Haleakala alle Hawaii, che deve essere un posto fighissimo, quindi se magari ci ascoltate da quelle isole e ci lavorate all'osservatorio, invitateci per fare un sopralluogo,
ecco,
scientifico ovviamente.
Questo,
no?
È lo spazio che mi piace, bravo Magneti.
Grazie. Allora, il corpo celeste in questione è un asteroide, e più precisamente uno degli asteroidi Apollo, quindi il gruppo di asteroidi che nel loro girare intorno al Sole hanno un'orbita che è abbastanza vicina a quella della Terra, ovviamente poi in termini astronomici, quindi parliamo di grandi distanze lo stesso. Questo asteroide nello specifico segue un'orbita ellittica e nel momento di massimo avvicinamento alla Terra arriva a circa 300.000 km di distanza, mentre nel punto di massimo allontanamento è a diversi milioni di chilometri da noi.
Per fare un confronto, la Luna ha una distanza media dalla Terra di 384.400 km, ho dovuto leggerlo, e il suo allontanarsi e avvicinarsi a noi è decisamente meno marcato. Dicevamo che questo 2025 PN7 è stata definita una seconda Luna, ma dirlo implica anche poi forse fare un torto, no, alla nostra Luna, e proviamo a vedere perché.
Allora, lo studiamo anche a scuola e sappiamo più o meno tutti come è fatta, o perlomeno come ci appare in cielo, no? La Luna è un corpo celeste pressoché sferico che gira intorno alla Terra, ci insegue mentre giriamo intorno al Sole. Queste sono le basi. Ed è questa caratteristica poi a definire la Luna e in generale il concetto di satellite naturale, cioè un corpo celeste che gira stabilmente intorno a un pianeta o a volte intorno a un altro satellite naturale. Se la definizione vi sembra comunque vaga e non così specifica, non è colpa di Ci vuole una scienza, ma dell'Unione Astronomica Internazionale, cioè la UAI.
Non facciamo sconti a nessuno.
No.
E nonostante esista da circa un secolo, la UAI non ha mai dato una definizione formale di che cosa sia una luna. I più critici dicono che proprio questa mancanza di una definizione a portare poi tutte queste ambiguità, però se c'è una cosa su cui astronomi e astrofisici non vanno molto d'accordo sono proprio le definizioni. Da tempo immemore, infatti, litigano sul modo migliore per definire un pianeta, addirittura. Quindi diciamo che non c'è da stupirsi che non ci sia una definizione chiara e univoca di satellite naturale.
Sì, e forse non hanno nemmeno tanta voglia di mettersi a discutere visto com'è andata con Plutone, no? Qualcuno tra chi ci ascolta se lo ricorderà, nel 1992 si iniziò a discutere se Plutone dovesse essere considerato a tutti gli effetti un pianeta, visto che erano stati scoperti altri corpi celesti di dimensioni simili nel nostro sistema solare, che però non venivano considerati pianeti. Ne seguì una diatriba a tratti furiosa, proprio litigarono in tantissimi e tutto questo portò alla fine la UAI a rivedere la definizione stessa di pianeta e a classificare Plutone come un pianeta nano. Tutto questo era successo il 24 agosto del 2006. Alcuni non si arrendono ancora oggi e quindi a quasi 20 anni di distanza litigano su questa cosa e sostengono che ci dovremmo ripensare e avere più riguardo per il povero Plutone. Ora, un pianeta per essere tale deve orbitare intorno al Sole deve avere una forma pressoché sferica e deve avere, questa è poi stata la novità che è stata introdotta, una dominanza orbitale, cioè non deve esserci nei suoi paraggi altro di dimensioni comparabili, fatta eccezione per eventuali satelliti o oggetti che sono gravitazionalmente legati a quel pianeta.
Posso dire?
Sì.
Sembra fatta apposta per escludere Plutone. Cioè,
esatto,
dici, vabbè, sì, troviamo il modo, un po' come quei bandi, no? che sono tagliati apposta per qualcuno o per escludere qualcuno.
Va bene, però Mautino, non ricominciamo, ormai è andata così, sono quasi passati 20 anni.
Vabbè, ma povero Plutone.
Lo so, stava, torniamo alle lune?
C'era un pianeta che mi stava simpatico.
Va bene, torniamo alle lune?
Meglio, dai, torniamo alle lune, o meglio, di luna. Mettiamola così, con la L maiuscola ce n'è una sola ed è la nostra Luna. Tutte le altre vengono chiamate lune con la L minuscola e hanno poi dei loro nomi, come per esempio Ganimede, che è una delle lune di Giove. Queste altre lune sono chiamate anche satelliti naturali, per non confondersi con i satelliti artificiali, quindi quelli che noi abbiamo messo in orbita intorno alla Terra, per esempio per le telecomunicazioni o per tante altre cose.
Sulla nomenclatura Mautino comunque si distingue sempre,
sempre.
Anche se si parla di spazio.
Sì,
allora, 2025 PN7 tecnicamente non è un satellite naturale, quindi non è una luna. Sembra che sia in orbita intorno alla Terra, però in realtà è in orbita intorno al Sole, in una dinamica che è nota come risonanza orbitale 1:1. Come al
notissima.
Solito, esatto, come al solito. Non è semplicissimo farsi un'idea senza un diagramma davanti e quindi proviamo così. Immaginate che 2025 PN7 sia come un compagno di corsa che segue lo stesso giro intorno al Sole e resta nelle vicinanze della Terra, ma su una traiettoria più allungata e indipendente. Non è una luna perché non gira veramente intorno alla Terra, ma sembra tale se lo osserviamo dal nostro pianeta.
Questo corpo celeste viene definito un quasi satellite proprio perché ha un comportamento simile a quello dei satelliti naturali, ma non identico, e poi inoltre col tempo tende un po' spesso a perdersi per strada, finendo poi la sua carriera di quasi satellite. Negli anni sono stati confermati almeno 8 quasi satelliti, compreso 2025 PN7, che si stima abbia un diametro massimo di 20 metri piccino.
Quindi non è che parliamo proprio di un gigante.
No, tra l'altro ho letto sull'Atlantic una definizione che ha dato Asa Stahl, che è un astronomo della Planetary Society, che tu sicuramente conosci,
Che
ha fatto un'analogia poetica.
Sì.
Dice: se gli altri quasi satelliti sono come un albatro che gira intorno alla nostra nave nel nostro viaggio intorno al Sole, allora questo quasi satellite è un colibrì.
Ecco. Questo ci dà, una bella immagine, ci dà l'idea delle proporzioni. E tra l'altro, dopo la scoperta d'agosto, gli astronomi sono anche andati a consultare i dati precedenti e hanno calcolato in varie simulazioni che 2025 PN7 ci fa compagnia da circa 60 anni, solo che non ce ne eravamo accorti. E in un certo senso è un quasi satellite di mezza età, perché tra altri 60 anni smetterà di apparirci in questo modo e proseguirà in altro modo il suo viaggio cosmico nello spazio.
Possiamo quindi dire che la Luna mantiene saldo il suo primato, non è un primato da poco, se consideriamo che la Terra è l'unico pianeta del Sistema Solare ad avere una sola Luna. Mercurio e Venere non ne hanno nessuna, Marte ne ha due, gli altri pianeti esagerano, no? In alcuni casi ne hanno decine. In questo noi siamo un'eccezione che sicuramente ha favorito il lavoro dei poeti, non necessariamente astronomi. Una delle teorie più diffuse e discusse è che la Luna si sia formata nei primi tempi del Sistema Solare, quando era ancora un po' tutto in formazione. La Terra era lì, diciamo così, tranquilla, fino a quando 4,5 miliardi di anni fa un altro corpo celeste, probabilmente grande quanto Marte, le andò a sbattere contro, producendo una grande quantità di detriti, un po' come le bocce, che si aggregarono tra di loro formando la Luna per come poi adesso la vediamo.
Bella questa idea del bocciodromo.
Ma io arrivo da lì.
La poesia è sempre
nella
lì.
Campagna, i bocciodromi, quella è la mia origine.
Il primato della Luna è comunque insidiato da molto tempo, almeno c'è chi ci prova. Pensate che già intorno alla metà dell'Ottocento l'astronomo francese Frédéric Petit annunciò di aver scoperto una seconda Luna, però poi altri astronomi fecero i calcoli e smentirono la scoperta anche con una certa facilità. Petit però si era convinto e continuò a esserlo praticamente fino all'ultimo dei suoi giorni, respingendo le verifiche fatte dai colleghi e sostenendo che ci fosse qualcosa oltre alla Luna che disturbava proprio il suo moto orbitale. Ovviamente affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie, poi soprattutto in campo scientifico, e Petit non fu in grado di fornirle. In compenso però la sua ostinazione ispirò lo scrittore francese Jules Verne, che introdusse quest'idea di una seconda luna nel suo romanzo Intorno alla luna del 1870, che faceva da continuazione al più famoso Dalla terra alla luna del 1865. Comunque ve lo consiglio, un bel sequel lo stesso. Nelle prime pagine di Intorno alla luna, quando l'equipaggio è da poco partito e sta viaggiando verso la luna su questa astronave a forma di proiettile, tutti lì dentro si trovano a fare i conti con un imprevisto, e cioè un asteroide. Allora abbiamo chiesto gentilmente a Matteo Caccia di leggerci quel passaggio del libro e ovviamente lo ringraziamo.
I suoi compagni, muti, guardavano nello spazio. L'oggetto ingrossava prodigiosamente nell'accostarsi e, per una certa illusione ottica, pareva che il proiettile gli si precipitasse contro. «Santi numi!» esclamò Ardan. «I due treni stanno per incontrarsi!» Istintivamente i viaggiatori si erano gettati indietro. Il loro spavento fu estremo, ma non durò molto, pochi secondi appena. L'asteroide passò a parecchie centinaia di metri dal proiettile e scomparve, non tanto per la rapidità della sua corsa, quanto perché la sua faccia opposta alla luna si confuse subito con l'oscurità assoluta dello spazio. «Buon viaggio!» esclamò Michel Ardan, mandando un sospiro di soddisfazione. «E che l'infinito non è abbastanza grande perché una povera palla da cannone vi possa passeggiare senza timore. Ma che cos'è questo globo che per poco non ci ha urtato?» «Io lo so», disse Barbicane. «Perbacco, tu sai tutto». «È», disse Barbicane, «un semplice bolide, ma un bolide enorme che la trazione della Terra ha trattenuto allo stato di satellite». «Possibile», esclamò Michel Ardan. «La Terra ha dunque due lune, come Nettuno?» «Sì, amico mio, due lune, benché generalmente si creda che ne abbia una sola. Ma questa seconda luna è tanto piccola e la sua velocità è così grande che gli abitanti della Terra non possono vederla. È tenendo conto di certe perturbazioni che un astronomo francese, il signor Petit, seppe determinare l'esistenza di questo secondo satellite e calcolarne gli elementi. Secondo le sue osservazioni, questo bolide compirebbe la sua rivoluzione intorno alla Terra soltanto in 3 ore e 20 minuti, il che implica una velocità prodigiosa». «Tutti gli astronomi?» chiese Nicole. «Ammettono l'esistenza di questo satellite?» «No», rispose Barbicane. «Ma se al par di noi si fossero incontrati con esso, potrebbero più dubitarne?»
Almeno nella finzione lo avevano visto. Comunque, Magnetti, l'equipaggio di Intorno alla Luna se l'è vista sicuramente brutta.
Eh sì.
Però quelli del volo 1093 di United Airlines da Denver a Los Angeles dello scorso 16 ottobre, diciamo che hanno avuto i loro bei momenti di strizza.
Sì, decisamente. Il loro aereo, che è un Boeing 737 Max 8, si è scontrato in volo con qualcosa che ha danneggiato parte del muso dell'aereo. Addirittura un vetro della cabina di pilotaggio si è rotto parzialmente. Sembra che alcune schegge abbiano ferito il pilota a un braccio, per quanto superficialmente. Poi l'aereo è atterrato senza problemi, quindi alla fine tutto sommato tutto bene, nel senso che nessuno si è fatto troppo male.
Per giorni ci si è chiesti che cosa potesse essere successo. All'inizio si era pensato al classico scontro con alcuni uccelli, come canta Guccini, ma l'aereo era in realtà ad alta quota, dove è raro trovare molti uccelli, e quindi erano circolate delle altre ipotesi, alcune un po' creative o forse difficili da confermare, che derivavano però da una cosa che aveva detto uno dei piloti.
Eh sì, perché uno di loro aveva descritto l'impatto come dovuto a un qualche non meglio precisato detrito spaziale che era caduto dall'alto.
Vedi cosa fa il tuo spazio, Magnetti? I parameci non prendono a sberle gli aerei. Le anatre,
certo.
Sì, però
ecco,
insomma,
vedi,
vabbè.
Oppure i batteri non hanno sterminato milioni di persone nella storia, no.
Dettagli.
Dettagli, va bene. Comunque sembrava proprio improbabile che un detrito spaziale potesse beccare in pieno un aereo, per il semplice motivo che in cielo lo spazio è davvero tanto e c'è una certa mira, diciamo, perché questo succeda. È vero che ci sono di continuo dei detriti che rientrano nell'atmosfera, sia dovuti a parti di satelliti che abbiamo portato in orbita e sono ormai in decadimento, sia piccoli corpi celesti che colpiscono direttamente il pianeta. Però è raro che ci sia qualcosa che non solo colpisce un aereo, ma che ha anche il calibro giusto per fare qualche danno, ecco.
La notizia è circolata abbastanza nei primi giorni dopo l'incidente, poi di fatto non se n'è più parlato molto, quindi a distanza di un paio di settimane noi siamo andati a guardare e, oh, lo spazio non ha niente a che fare con questo incidente.
Vabbè, ma Otino, apprezzo l'onestà intellettuale a questo
punto. Ma il nostro lavoro è così, noi dobbiamo dire le cose anche se non ci piacciono.
Certo, per come stanno, schiena dritta. Allora, certo. La collisione è avvenuta tra l'aereo e un pallone sonda, di quelli usati per raccogliere i dati per il meteo. La società californiana Windborne System ha fatto qualche verifica e ha scoperto di essersi perso un pallone proprio nel momento in cui c'è stato lo scontro con l'aereo di United Airlines. Il pallone aveva una massa di poco più di un chilogrammo e trasportava diversi strumenti per misurare la temperatura, la pressione, la velocità del vento e raccogliere dei dati che vengono poi usati per studiare il meteo e fare le previsioni.
La società dice che i suoi palloni sono costantemente tenuti sotto controllo, che i dati sono usati con sistemi di intelligenza artificiale per fare dei modelli del meteo, simulare le dinamiche all'interno dell'atmosfera e vendere poi prodotti legati alle previsioni. I palloni sono relativamente piccoli rispetto a quelli che si usano di solito proprio per queste cose, quindi sono anche un po' più economici da costruire e da gestire.
E Windborne System dice di seguire tutte le regole che sono imposte dalle autorità che controllano l'aviazione per la sicurezza del volo. È altamente improbabile che un pallone di questo tipo finisca contro un aereo, però come vi raccontiamo spesso, altamente improbabile non significa mai impossibile.
Devo dire che a me ha colpito il sito di Windborne, dove la questione era stata affrontata prima dell'incidente, perché in una delle loro domande e risposte proprio sul sito dicevano che i loro palloni, cito testualmente, non rappresentano una minaccia per gli aerei o altri oggetti nel cielo. Non solo è altamente improbabile che un pallone Windborne possa anche solo entrare in collisione con un aereo, ma i nostri palloni sono così leggeri che non causerebbero danni significativi.
Ecco, le ultime parole famose. Comunque, le indagini sono ancora in corso ed è probabile che quella parte del sito sarà cambiata o perlomeno emendata.
E forse anche qualche ingegnere licenziato. Megnetti, parliamo di Tina e Milo.
Ma di nuovo personaggi di Un posto al sole?
No, Tina e Milo, le mascotte dei giochi olimpici, paralimpici, quelle
certo.
Di Milano, Cortina,
sì.
Milano, Milo, Cortina, Tina.
Wow, che ardito gioco di parole. Per me comunque esistono solo Neve e Glitz, quindi le mascotte di Torino 2006, grandissima Olimpiade, tutto bellissimo e si faceva solo a Torino e poi nel
solo.
Comprensorio della provincia, altro che
va bene.
Milano,
va bene,
tutto
Mignetti.
Il resto, Cortina,
va bene.
Verona, tutti sti pazzi.
Fermati, la Roccaforte, Sabauda, l'abbiamo difesa, però non è questo il punto,
no,
almeno
certo.
Qua in questo momento, perché Tina e Milo, le nuove mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi che inizieranno tra pochi mesi, sono due ermellini, che sono degli animaletti pucciosi che simboleggiano nella scelta del comitato la biodiversità alpina.
E proprio perché la simboleggiano sono in pericolo, perché sono vittime anche loro della crisi climatica. È quello che è emerso da un appello firmato da un gruppo di ricercatori che è guidato da Marco Granata, che è dottorando dell'Università di Torino, chissà se è un caso, che ha chiesto al Comitato Olimpico Nazionale e alle regioni Lombardia e Veneto di destinare una parte dei fondi olimpici proprio allo studio e alla tutela dell'ermellino, visto che ci abbiamo fatto anche le mascotte. L'obiettivo è sostenere università e parchi per migliorare i metodi di monitoraggio e garantire continuità nella raccolta dati su questi animali che sono anche un po' sfuggenti.
Sì, con l'Ermlin Project Granata di fatto monitora la presenza degli ermellini nelle aree protette delle Alpi Marittime nel Piemonte sud-occidentale, per capire proprio sul campo quale sia il metodo migliore per monitorare la presenza di questi animali, dato che, come ha dichiarato al Post proprio Granati in un articolo che vi lasciamo in descrizione, c'è un disperato bisogno di dati che permettano di stimare quanti siano gli ermellini e in che misura siano danneggiati proprio dagli effetti del riscaldamento globale.
In particolare le osservazioni di Granata e dei suoi colleghi dimostrano che l'innalzamento delle temperature porta gli ermellini a salire di quota. Gli avvistamenti sotto i 1500 metri sono sempre più rari, ma l'innalzamento delle temperature li mette anche fisicamente in pericolo, perché la muta della pelliccia, quella quando passa da marrone a bianca durante l'inverno, funziona bene per mimetizzarsi e difendersi dai predatori, ovviamente se c'è la neve.
Sì.
Ma se la neve non c'è, l'ermellino fa la muta e diventa molto visibile e quindi più vulnerabile.
In Nord America, spiegava Granata al Post, è stato stimato che gli ermellini e le donnole, che diciamo sono altri animaletti pucciosi, siano diminuiti di più dell'80% negli ultimi 60 anni, mentre in Italia, secondo i modelli, si prevede una riduzione del 40% proprio dell'habitat dell'ermellino nelle Alpi entro il 2100.
La richiesta economica avanzata dai ricercatori al CONI alle regioni coinvolte non è legata solo a questioni di opportunità, che comunque evidentemente ci sono. Il fatto che gli ermellini siano stati scelti come mascotte sicuramente rappresenta un'occasione unica per poter dare visibilità a un progetto che fino a questo momento era noto solo agli addetti ai lavori. Ma c'è anche poi un collegamento reale fra i giochi olimpici e lo stato di salute degli ermellini.
Eh sì, perché sappiamo già che gli impianti sciistici creano dei problemi a diversi piccoli mammiferi, comprese proprio le principali prede degli ermellini, perché di fatto ne frammentano l'habitat, e in questo senso chiedere il contributo del Comitato Olimpico potrebbe diventare una sorta di risarcimento parziale al rischio che gli ermellini corrono proprio per le Olimpiadi.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Probabilmente torneremo a occuparci di Milano Cortina, perché comunque ci sono diversi elementi legati all'ambiente, ma anche poi alla fisiologia degli atleti, che può essere interessante esplorare in un podcast scientifico. Tra l'altro, se avete curiosità in tema, potete scriverci. Dove, Mautino?
A ci vuole una scienza @ilpost.it, che è la nostra mail che leggiamo sempre, e insomma troviamo anche diversi spunti per poi costruire le puntate. Molte delle segnalazioni che vi facciamo in realtà ci arrivano proprio da voi, dalle cose che ci scrivete, dalle domande che ci fate.
Eh sì, le persone abbonate al post sono molto curiose, chissà se sono anche abbastanza proattive nel condividere la puntata regalandola amici, parenti, appassionati di ermellini e quant'altro. Potete farlo
rettori.
Facilmente, rettori, quello che volete. Potete fare tutto questo utilizzando il tastino a forma di regalo che c'è di fianco a ogni episodio, e lo potete inviare tramite l'app del post. Abbiamo veramente detto tutto, e quindi ci leviamo dai piedi e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!